Hai paura quando tutti intorno a te parlano del pericolo del coronavirus? Credo che non scappa un giorno che non abbiamo delle notizie, vero? E con il tempo certamente questo ci affetta anche molto. Forse hai tante di quelle domande che magari vorresti rivolgere ai politici, però non ci è possibile. Perché sta succedendo tutto questo? E certamente la domanda credo che la maggior parte di noi si sia fatto: quando tornerà tutto normale? Vogliamo la normalità, almeno io da parte mia la desidero tanto. Dio ci vuole insegnare qualcosa? Non conoscere le risposte ci può spaventare, ma dove troviamo le risposte giuste? Le risposte che certamente noi tanto desideriamo. I politici cercano di dare delle risposte, però sappiamo che sono molto limitate. Cosa ci può veramente aiutare quando non arriva l'aiuto tanto desiderato? Ora, molte persone pensano a Dio in questo periodo più di prima, perché ci troviamo in una situazione insicura e la gente vuole aggrapparsi a qualcosa. Allora, certamente di rivolgersi a Dio per molte persone in questi tempi così turbolenti credo che sia una cosa normale. Ogni credente ha bisogno di un luogo dove la sua anima possa anche trovare del riposo. In verità, la nostra mente è così caricata di tensione, di preoccupazione e di quel desiderio di ricevere della sicurezza, della fermezza. E credo che sia normale che anche noi credenti, in verità, abbiamo bisogno dove trovare un posto per sentirsi tranquilli e sicuri. Il Signore è la persona migliore a cui rivolgersi per le risposte di cui abbiamo bisogno. Credo che non sto dicendo niente di nuovo e credo che magari tutti quanti noi qui presenti siamo d'accordo. Cosa abbiamo noi credenti in più dei non credenti? Cos'è che in verità ci avvantaggia? Credo il fatto che poniamo la nostra fiducia in Dio. In qualsiasi situazione veniamo a trovarci, il nostro Dio ci ha promesso di non lasciarci soli. Il fatto è, lo crediamo? Lo abbiamo letto tante volte, lo abbiamo sentito tante volte, però nella pratica crediamo veramente che il Signore non ci lascia soli anche nei momenti come questi in cui stiamo affrontando? E vorrei leggere con voi il Salmo 91, un bellissimo salmo, e vi ho già incoraggiati a leggerlo allo studio biblico venerdì. L'ho annunciato e oggi vogliamo riflettere su questo salmo. Salmo 91. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le tue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1.000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi, poiché tu hai detto, o Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, e nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente, poiché ha posto in me il suo affetto. Io lo salverò, lo proteggerò perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Signore, anche oggi vogliamo ringraziarti per queste bellissime parole, per queste promesse che tu ci hai dato attraverso la tua parola. Questo era un canto che chissà quanti fedeli nei momenti di stretta, nei momenti di difficoltà hanno cantato, ma un canto che non solamente era un canto giusto per cantare, ma un canto di promessa, un canto che dava tanta di quella forza e tanta di quella gioia nel sapere che tu sei il nostro Dio, sei il nostro Signore che si prende cura di noi, e altrettanto lo fai anche oggi, Signore. Parla attraverso la tua parola, attraverso il tuo Santo Spirito. Te lo chiediamo in Cristo Gesù. Amen. Sì, il tema, il Signore è la mia protezione. Il fatto è quello se veramente lo crediamo. Il Salmo 91 chiama, o viene chiamato anche, l'inno della fiducia. Ed è veramente un meraviglioso salmo. In tempi difficili questo salmo ha dato respiro e pace a milioni di credenti che si sono trovati nel fuoco della prova. Nei tempi della Seconda Guerra Mondiale, miei cari, quanti di quei fedeli trovandosi appunto nelle grinfie del nazismo hanno citato questo salmo a memoria, lo hanno imparato a memoria e ha dato tanta di quella forza. È molto probabile che questo salmo sia stato scritto anche in un periodo dove veramente il popolo sia stato colpito dalle pestilenze, anche perché il salmo parla anche di peste, per cui potrebbe essere molto probabile che sia stato anche scritto in quel periodo. E potrebbe essere state anche le circostanze simili a quelle che stiamo vivendo anche noi oggi. Quindi questo messaggio ha da dirci qualcosa in mezzo alla nostra situazione attuale di questa epidemia. Stiamo vivendo giorni di ansia e incertezze. Credo che non sto dicendo niente di nuovo e ripeto la domanda: quando finirà tutto questo? Credo che è il più grande nostro desiderio in questo periodo. Quando tornerà la normalità? Dico normalità nel senso che tutto ritorna come prima. Il mondo intero, e credo che di questo ne siamo tutti d'accordo, ha paura. E purtroppo la paura, dobbiamo essere anche sinceri, che non risparmia nemmeno noi credenti, vero? All'improvviso abbiamo preso coscienza della fragilità della vita. Basta un piccolo virus per manifestare quanto siamo deboli, quanto siamo fragili. E posso dirvi ancora una cosa, certamente non per farvi paura, non è la mia intenzione. ma quello che stiamo vivendo è solo l'inizio delle pene che colpirà questo mondo. E chi conosce la parola di Dio sa che non sto esagerando, questo è solo l'inizio, anzi è l'inizio dell'inizio. Cosa succederà domani? La fortezza nella quale l'uomo si credeva al sicuro è diventata debolezza. Ci sono delle crepe nelle mura e noi ci sentiamo così vulnerabili. Esempio, quello che è successo con il coronavirus è paragonabile a un terremoto che lascia le sue tracce, che lascia le crepe tra le mura. Abitare in una di queste case, e vorrei adesso mostrarvi, qui vediamo veramente una lesione in questo muro, poi ne vediamo un altro ancora peggio. Certamente, non so chi di voi, avendo sperimentato, magari, non lo so, se c'è qualcuno che abbia veramente sperimentato una cosa del genere, io personalmente, grazie a Dio, ancora no, però noi sappiamo che tanti nostri connazionali non sono più ritornate nelle loro abitazioni, anche perché le hanno chiuse queste case qui, non erano più abitabili. E io credo che in qualche modo questo coronavirus abbia lasciato delle crepe, abbia lasciato delle lesioni che certamente non ci sentiamo più sicuri. Non ci sentiamo più sicuri in questa vita. La gente va in cerca di un messaggio di serenità e tranquillità, di protezione. Però dove trovarlo? Certamente non entrando nuovamente in queste case. Certamente non quello che cerca la politica di tranquillizzare e magari di assicurare che con un vaccino si siano risolte tutti i nostri problemi. Non credo io questo. Il messaggio del Salmo 91 si riassume in una bellissima frase. La fiducia in Dio trionfa sulla paura. La fiducia in Dio trionfa sulla paura. Ecco perché il salmista non per caso dice chi abita al riparo, non chi abita in una situazione del genere, ma chi abita al riparo dell'Altissimo, riposa all'ombra dell'Onnipotente. E poi parla che il Signore è la nostra fortezza, in cui noi troviamo protezione. Il salmista ci presenta tre frasi chiave in questo salmo che riassumono il percorso dell'ansia e della paura verso la fiducia. E vorrei presentare tre pensieri oggi pomeriggio in base a questo salmo. Il primo sarebbe ciò che Dio è per me, il mio Dio. Ciò che Dio fa per me, Egli ti libererà. Ciò che io devo fare, confidare in Dio. Vorrei presentare questi tre pensieri. Il primo pensiero, ciò che Dio è per me, il mio Dio, dice qui il salmista. Il salmo inizia con una descrizione del carattere di Dio. In questi due versetti, i primi due versetti di questo salmo, vengono menzionati quattro nomi di Dio, interessante, quattro nomi di Dio per spiegare chi è e com'è Dio, colui che ti protegge. Per il salmista Dio è l'Altissimo, l'Onnipotente, il Signore, di cui viene chiamato Yahweh, è il Dio creatore. Dio si fa conoscere da ogni lato del suo essere, appunto per presentare una protezione, una sicurezza completa. La consapevolezza della grandezza di Dio è il fondamento della nostra fiducia. E se io non comprendo chi è il mio Dio, non posso sperimentare questa protezione, questa fiducia. C'è il proverbio che dice: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Riflettendo su questo proverbio, possiamo anche dire: dimmi com'è il tuo Dio e ti dirò com'è la tua fiducia. Dimmi com'è il tuo Dio e ti dirò com'è la tua fiducia. Perché se nella tua vita il tuo Dio è così piccolo, altrettanto la tua fiducia sarà piccola. Nel momento del timore, il primo passo qual è? Alzare gli occhi al cielo. E devo dire, miei cari, l'ho sperimentato tante volte. Mi sono trovato in difficoltà e passeggiando nei campi non ho fatto altro che alzare gli occhi al cielo. Come un qualcosa di naturale, come un qualcosa che era scontato, almeno per me, di dire: Signore, tu sei lì. E io so che tu sei lì. Ed ero lì a contemplare la sua grandezza e la sua sovranità. Mi ha data tanta di quella forza. E infatti il Salmo 121, che conosciamo molto bene, i primi due versetti dicono: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. E tante volte ho ricevuto tanta di quella forza in momenti di debolezza, meditando chi è il mio Dio. Semplicemente alzando gli occhi al cielo, semplicemente guardando intorno a me quello che il Signore ha creato. E vorrei mostrarvi brevemente questo breve video, che ce ne sono tantissimi, però certamente è solo una piccola sfumatura per renderci conto quanto è grande il mio Dio.
Viaggia a 300.000 km al secondo, quindi fate un attimino un paio di calcoli, e quella è la stella più vicina. Poi ci sono stelle che sono a 20 miliardi di anni luce di distanza, quindi immaginatevi la grandezza, la meraviglia, l'enormità di questo infinito, di questo universo che Dio ha creato. Eppure il Dio che ha creato quella palla di fuoco nel cielo, il Dio che ha creato Alfa Centauri, il Dio che ha creato un che non si riesce neanche a misurare, che non si riesce neanche a comprendere, che non si riesce neanche a numerare. Se uno dovesse incominciare a numerare le galassie che ci sono nell'universo, gli scienziati hanno detto che ce ne sono più di 200 miliardi ed ogni galassia ha più o meno 100 miliardi di stelle. Fate 100 miliardi per 200 miliardi, cominciate a contare adesso, finirete fra 1000 anni, se contate un anno, una stella al secondo. E tutto questo l'ha fatto papà, tutto questo l'ha fatto Alfa, tutto questo l'ha fatto quel Dio che è così grande che l'universo intero non lo può contenere e che si è fatto così piccolo per entrare nel tuo cuore, per entrare nel mio cuore. Che Dio benedica.
Veramente io ho fatto altre ricerche che per via di tempo e avrei volentieri trasmesso, veramente di considerare l'universo, i pianeti, altri pianeti che magari sono molto, ma molto più lontano dal nostro sistema. e vedere le loro grandezze, cioè resti veramente a bocca aperta e pensare: questo è il mio Dio. E domanda, la domanda è: ma quanto è grande il tuo Dio? Che così facilmente cadiamo nelle paure e nelle insicurezze, dove manchiamo di fiducia, pensando che Lui mantiene l'universo con la sua legge, la legge della natura. Se il Signore dovrebbe minimamente ritirare una delle sue leggi della natura, crollerebbe tutto quanto, ci sarebbe un caos che nemmeno immaginiamo. Figuriamoci se il Signore mantiene l'universo attraverso la sua legge di natura, non riesce a tenere sotto controllo il tuo problema. Non so se ci rendiamo conto. E qui il salmista non fa altro che sperimentare che Dio è il suo riparo, la sua ombra, il suo rifugio e la sua fortezza. Ma dice anche: è il mio Dio, il mio Dio. Non dice solo il Dio, il mio Dio. E questa piccola parola mio ci apre una prospettiva particolare e cambia naturalmente molte cose. Il Dio del salmista, sapete chi è? È un Dio personale, vicino, che interviene nella mia vita e si preoccupa dei miei timori e delle mie necessità, dei miei problemi e di tutto ciò che magari intimidisce il mio cuore. Siamo di fronte a uno dei tratti più caratteristici della fede cristiana. Dio non è soltanto l'onnipotente, il creatore dell'universo, ma anche il mio papà. E non per caso, diverse volte nella Bibbia troviamo questa espressione Abba, padre, è il mio papà. E questa espressione Abba non fa altro che esprimere quella intimità di un padre verso il figlio. E quando c'è vera comunione, vero amore tra un padre e un figlio, allora è naturale che il figlio chiama suo padre papà. E magari, come si dice anche al nord, babbo, vero? Babbo. Mi ricordo quando i miei figli erano piccoli, la prima cosa che io facevo quando arrivavo a casa, non andavo direttamente da mia moglie. Mandavo direttamente a vedere i miei figli nella culla, credetemi, mia moglie lo sa. La prima cosa, andavo a vederli e mia moglie sempre mi diceva: fai piano, non svegliarli. E poi stavo lì e li guardavo e dicevo: che meraviglia, che tranquillità. E c'erano momenti, nel senso positivo, che gli invidiavo. Quella piccola creatura lì che riposava tranquilla e fiduciosa nella culla. Erano lì spensierati e privi di preoccupazioni. Avete voi visto dei piccoli che si preoccupano? Perché dovrebbero, se ci sono i genitori, se c'è la mamma, se c'è papà? Perché dovrei preoccuparmi se c'è il mio babbo in cielo, che ha cura di me e me lo promette anche. Quante volte abbiamo protetto i nostri figli senza che ne siano consapevoli dei pericoli, o no, vero? Quante volte sono andati incontro dei pericoli e la mamma e il papà erano lì subito a proteggerli, senza che loro si rendessero conto. Chissà quante volte il Signore veramente ci protegge e noi non siamo consapevoli. Miei cari, chissà, sapete quanti chilometri io faccio più o meno all'anno? Circa 50.000. Sono abbastanza. E grazie a Dio il Signore mi ha sempre protetto. E prego ancora che il Signore possa farlo. Chissà di quanti pericoli il Signore ci ha già protetti. Quanti notti in bianco hanno trascorso le mamme per sorvegliare i propri figli. almeno dico le mamme, perché io me ne andavo all'altra stanza. Scusate, però è la verità. Però le mamme erano lì a trascorrere delle notti in bianco, a stare lì quando magari i figli non respiravano bene. Come fai a chiudere un occhio con la paura che magari non senti più il respiro? È vero o no? Ora, se noi siamo così preoccupati, siamo così deboli, siamo così peccatori, siamo dei genitori non perfetti, eppure ci preoccupiamo e diamo tutto il possibile per proteggere i nostri figli, quanto più il nostro Padre Celeste. Versetto 3. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. E magari a volte, quante volte è successo che pur volendo rimanere una mamma o un padre sveglio, il sonno ci ha sorpresi. E qui il Signore dice, egli non sonnecchierà. Il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra. Questo è il nostro grande privilegio. Dio ci tratta come un padre tratta i suoi figli, perché in Cristo Gesù siamo stati fatti figli di Dio. E oggi pomeriggio, se c'è qualcuno che ancora non ha sperimentato cosa significa essere diventato un figlio di Dio, allora ecco l'occasione giusta, ti invito ad accettare Cristo Gesù. Come dice in Giovanni, chi ha ricevuto Cristo Gesù, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Perciò, miei cari, non siamo tutti figli di Dio, siamo tutti creature di Dio, ma figli lo dobbiamo diventare. E il Signore non aspetta altro di diventare tuo padre. Il salmista descrive questa esperienza in questo salmo con un'altra bellissima metafora. Nel versetto 4 leggiamo, egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. Bellissima scena che vorrei mostrarvi in una foto. E qui vediamo la chioccia certamente non fa altro che proteggere i suoi piccolini, i suoi piccini, i pulcini. Come la chioccia copre i suoi pulcini con le sue penne e li protegge sotto le sue ali, così il Signore ci raccoglie sotto la sua grazia per custodire come figli e figlie da Lui amati. Potete voi immaginare quale figure il Signore qui si usa? Certamente si deve usare delle immagini, degli esempi che noi certamente conosciamo. E ora questa chioccia con le sue ali che non fa altro a proteggere i suoi piccoli. E il Signore si sta presentando come una chioccia che non fa altro che proteggere coloro che gli appartengono. Il Signore è il nostro rifugio. Quale migliore rifugio se non tra le ali del Signore? Il nostro riposo e la nostra consolazione. Però a volte, malgrado il richiamo amorevole del Signore, quante volte ignoriamo il nostro Dio, rifiutando il suo aiuto e impedendo che Egli si intrometta nelle nostre vite? Quante volte glielo abbiamo magari impedito? Non ci siamo aperti, non ci siamo fidati, non ci siamo rifugiati sotto le sue ali. Questo fu anche il rimprovero che Gesù rivolse al suo popolo. Ascoltate bene queste parole. In Matteo 23, versetto 37 leggiamo: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi piccini sotto le ali, e voi non avete voluto. E voi non avete voluto. E in un certo senso questo si ripete continuamente. Magari noi non uccidiamo i profeti. I profeti non hanno fatto altro che profetizzare la parola di Dio. Però, miei cari, sapete, in qualche modo possiamo noi uccidere? Possiamo uccidere le promesse del Signore e non prenderle sul serio. Quando il Signore, come un padre, dice: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli. Il Signore ci vuole raccogliere come la chioccia che protegge i suoi piccini. Però dobbiamo aprirci, dobbiamo credere, dobbiamo affidarci, dobbiamo cercarlo. Vediamo un secondo pensiero: ciò che Dio fa per me, Egli ti libererà. Allora dice la parola di Dio: certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. E il testo ci parla di due pericoli: il laccio del cacciatore e della peste. E vediamo un po', magari, come erano queste trappole, questo laccio dei cacciatori, almeno nell'antichità, forse anche oggi lo usano. Vedete? È così debole questo laccio che minimamente, muovendola, ti prende. È legato a questo laccio, niente altro, a questi deboli rami che, toccandoli, crollano e tirano. E in questa maniera, in un certo senso, dice il Signore, dappertutto ci sono dei lacci che ci vogliono prendere. Il mondo ne è pieno, però chi dimora sotto l'ombra dell'Altissimo, dice il Signore, che ci protegge. A volte siamo stupidi e indifesi come i poveri uccellini e corriamo un grande pericolo di essere attirati nella perdizione di astuti nemici. Ma se rimaniamo vicini a Dio, e questa è la condizione, allora nessun laccio del nemico, per quanto possa essere magari nascosta, non ci sorprende. Sì, Satana stesso, che cattura le anime incustodite in mille modi, a tanti modi, non ci riuscirà a catturare coloro che riposano sotto l'ombra dell'Altissimo. E sapete una cosa? Che il diavolo, Satana, si è usato addirittura di questo salmo per prendere nel laccio il nostro Signore Gesù Cristo, lo sapevate? Però ritorneremo a questo pensiero. La peste è una malattia infettiva di origine batterica. Sono dei batteri che certamente tuttora, ancora in molte parti del mondo, sono questi batteri diffusi, e certamente anche in certe regioni dei paesi industrializzati questo si incontra ancora. È causata la peste dal batterio che si chiama pestis, di cui deriva il nome peste, che normalmente ha come ospite, sapete chi? Le pulci. Le pulci parassite dei roditori, dei ratti, alcune specie di scoiattoli e anche di cani della prateria, di cui, diciamo, trovano la loro casa. Allora la peste viene trasmessa tramite questi animali. E la peste era un batterio molto più peggiore del coronavirus di oggi. Infatti, chi era toccato dalla peste, una cosa era certa: che minimo il 70% di coloro che erano infettati morivano. Cioè, immagina quale numero, se dovrebbe corrispondere il coronavirus alla peste, quale numero, se contiamo il 70% di tutti gli infettati del mondo, quante persone sarebbero già morte. Arriviamo al cuore del Salmo, la protezione di Dio in un modo pratico. La conoscenza della grandezza di Dio deve essere accompagnata dalla consapevolezza che Dio si prenderà cura di me. Il fatto è se noi crediamo questo. Credi tu questo? Siamo arrivati ad un punto cruciale, decisivo, dell'esperienza di fede. Se lo comprendiamo bene, sarà una fonte di benedizione, di pace e serenità. Però se lo interpretiamo male, possiamo cadere in errori e in certi estremi, oppure sentirci naturalmente frustrati nei confronti di Dio. E qui vediamo la manipolazione del nemico, di Satana, che addirittura, ripeto, si è usato di questo salmo in un modo sbagliato, applicandolo al Signore Gesù. Grazie a Dio il Signore Gesù conosceva le intenzioni del diavolo, quello che a volte non sempre noi intendiamo. È molto significativo che il diavolo tentò Gesù con una doppia citazione di questo salmo e dice: poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti, perché dice e gettati giù, no? Gettati giù, che gli angeli, il Signore manderà i suoi angeli a proteggerti. E ha citato questo salmo. Dice un altro passo: essi ti porteranno sulla palma della mano perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. E questo lo vediamo in Matteo capitolo 4. Si usa due volte, cita due versetti di questo salmo per tentare il nostro Signore. Usare male le promesse della protezione divina è una tentazione molto di moda che magari troviamo in certe chiese. Fate attenzione, a volte essere troppo spirituali può essere un modo di tentare Dio, come ci insegna la risposta chiara che il Signore Gesù ha dato a Satana, che dice: non tentare il Signore Dio tuo. Sì, è vero, il Signore aveva citato e aveva fatto scrivere questo salmo come protezione, però non come protezione che io posso permettermi di usare le promesse del Signore in qualsiasi modo che mi pare e piace a me. Questa promessa non vale. Per cui il Signore Gesù dice: non tentare il Signore il tuo Dio. Confidare in Dio significa che devo comportarmi in modo responsabile e anche con molta saggezza. Io devo usare la parola di Dio con saggezza e con responsabilità. Non la posso usare quando mi pare e piace a comodo mio. Questo è tentare il Signore. Vi faccio un esempio. Se ora magari io sull'autostrada con magari pioggia, e incomincio a guidare a 180, 190 e 200 all'ora, e magari mi uso di questo salmo e dico: tanto il Signore è colui che mi protegge, questo è tentare il Signore. Ho un altro esempio: se io guadagno 1000 euro, un esempio, però ne spendo 1300 euro, non posso aspettarmi che Dio tappa i buchi dei miei debiti. Non posso ragionare in questo modo: Dio mi libererà dai miei debiti, abbi solo fede, come magari dice questo salmo. Cioè, non è questo il modo giusto di usare la parola di Dio. E a volte magari ragioniamo così. È vero, abbiamo una promessa forte nei versetti 14 e 15, che dice: poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò e sarò con lui nei momenti difficili. Lo libererò e lo glorificherò. Significa che posso prendere questi versetti come una polizza per tutti i rischi come una certa assicurazione? La parola chiave qui è liberare. Quando il Signore dice Dio ti libererà, allora dobbiamo capire che cosa voleva il salmista intendere con questo. La medesima espressione si applica anche alla vita di Giuseppe nell'Antico Testamento, uno dei figli di Giacobbe, che dice in Atti 7, versetto 10, dice Dio lo liberò da ogni sua tribolazione. Tuttavia, però, il patriarca dovette passare per molte valli dell'ombra della morte, vero? Lui era lì, sotto, in quel pozzo. Pensate che lui non abbia avuto paura di morire? Quando era nel carcere, pensate che lui non ha avuto paura di non uscire più? Eppure qui dice, Dio lo liberò da ogni sua tribolazione, però non furono risparmiate e quelle prove. Dio non evitò la prova, però lo riscattò dalla prova. Come disse un credente, è impossibile che nessun male accada a coloro che sono amati da Dio. È impossibile. La fede non garantisce l'assenza della prova, ma garantisce la vittoria sopra la prova. E l'Apostolo Paolo presenta questa idea in forma magnifica che certamente abbiamo chissà quante volte ascoltato in Romani 8:28 e certamente i versi che seguono, che dice in tutte queste cose, in tutte queste prove, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati in Cristo. Quindi la fede in Cristo non è un vaccino contro tutti i mali, bensì una garanzia di totale sicurezza, la sicurezza che se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Questo salmo non è una promessa di completa immunità, come magari certuni hanno cercato di diffondere, ma è una dichiarazione di piena fiducia, fiducia nella protezione di Dio espressa in una triplice C, in una triplice C che dice Dio conosce, Dio controlla, Dio ha cura di me. Conosce, controlla e ha cura. Non siamo anche noi così credenti verso i nostri figli? Noi conosciamo le pene dei nostri figli. Noi cerchiamo di avere un certo controllo sui nostri figli e certamente abbiamo la cura necessaria per i nostri figli, ma Dio lo fa molto meglio. Nella vita dei figli di Dio nulla avviene senza la sua conoscenza e senza il suo consenso. Questo è certo ma sicuro. Il caso non esiste nella vita del credente, non esiste. La meravigliosa provvidenza del Dio nostro, di questo Dio personale, risplende nei momenti più oscuri, quando magari nel versetto 7 dice il salmista, mille ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Se Dio vuole questo, allora veramente succede. E sapete una cosa? Io ho sentito, è stato in Sud America, adesso non mi ricordo esattamente quale paese, che c'è stato un forte terremoto, ma veramente forte. Cioè vale a dire che toccava la scala quasi 8, per cui un forte terremoto. E sapete la cosa meravigliosa che è successo? Proprio c'era una foto in un articolo di un giornale cristiano dove si vedevano tutte le case giù, distrutte, e c'era una sola casa in piedi. Tutto intorno, tutto distrutto, c'era una sola casa in piedi. ed era la casa di un missionario. Ma qualcuno dirà, una casualità. Forse questa casa è stata costruita con un fondamento migliore. No, era costruita come tutte le altre. Il Signore ha voluto che mille intorno cadessero e quella non fu toccata. Niente succede se Lui non lo permette. Questa promessa viene confermata dal Signore Gesù stesso, che dice in Matteo 10, versetto 29 al 31, bellissime parole, veramente bellissime parole, che dice: due passeri non si vendono per un soldo, per niente, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Cioè, figuriamoci, anche un uccellino non cade a terra se Dio non lo vuole. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. E non so, magari chi ha capelli più o meno 100.000, 150, dipende più o meno. Il Signore li conta, li sa tutti quanti. Non temete dunque, voi valete più molto dei passeri. E questo spesso lo dimentichiamo. Non diamo importanza che io per il Signore ho un tale valore, ma veramente un tale valore, che il Signore ha sacrificato suo figlio Cristo Gesù. E tu e io non l'avremmo mai fatto. E come ultimo punto, ciò che io devo fare, confidare in Dio. Dopo aver completato il carattere di Dio, ciò che Egli è per me, e la sua provvidenza, ciò che Egli fa nella mia vita, il salmista esclama con fermezza e dice: il mio Dio in cui confido. E questo è l'invito, miei cari, in un periodo come questo. Quanto poniamo la nostra fiducia nel Signore? È vero, siamo umani, abbiamo paura, certamente di essere colpito anche da questo virus. Però quant'è la mia fiducia nel Signore? Quanto confido io nel Signore? La fiducia è la risposta a delle certezze. Il salmista ha conosciuto Dio in maniera personale, intima, perché dice nel versetto 14: perché conosce il mio nome. Il Signore dice: perché conosce il mio nome. Conosci tu il nome di Dio? E se lo conosci, come lo conosci? Quanto è grande Dio nella tua vita, nei tuoi pensieri? Una cosa è certa, miei cari, il Signore resta un Dio così immenso, anche se la tua mente non lo può afferrare, il Signore resta talmente grande. E il Signore però vuole manifestarsi anche nella sua grandezza, nella tua vita, solamente che noi lo dobbiamo credere. Una tale conoscenza lo porta al salmista ad aggrapparsi a Lui e dice: ha posto in me il suo affetto. Quanto affetto poni tu nel Signore? Perché con questo affetto si stabilisce, sapete cosa? Una relazione stretta. Più affetto noi abbiamo e più la relazione cresce. Questo lo vediamo con i nostri figli, vero? Ma anche con le amicizie. Più affetto abbiamo in una persona e più la relazione diventa più forte. E qui troviamo certamente la sostanza della fede cristiana e la fiducia che nasce da una relazione d'amore, la certezza che il Signore non mi tradirà perché Egli è fedele. Ora io mi domando: qual è la tua relazione personale con il Signore? Perché di là dipende quanto è grande la tua fiducia. E come ho detto all'inizio, no, c'è C'era quel proverbio, come abbiamo detto, quel proverbio, no? Eh? E poi l'altro? Dimmi chi è il tuo Dio. Yeah? Come? E io ti dirò chi? Una tale conoscenza ci porta ad aggrapparci al Signore quando lo conosciamo quanto Lui è grande. E qui troviamo certamente la sostanza della nostra vita cristiana. È la fiducia che nasce da una relazione d'amore, da una relazione che noi poniamo nel Signore. E se tu vuoi conoscere una persona, ti devi prendere del tempo, è così. Quante amicizie muoiono, ma non perché c'è stato un litigio, perché non sono state curate. Una relazione, se tu non la curi, muore. E magari a volte ti senti dire, ma è da tanto tempo che non ti fai sentire. E quante volte il Signore ci deve magari far capire, ma è da tanto tempo che non vieni in preghiera, che non mi cerchi nella mia parola, che non vieni magari a cercarmi con tutto il cuore. Allora è chiaro che la fiducia nel Signore non è quella che dovrebbe essere. Il Signore ha detto e ci assicura, ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Crediamo noi questo? Il Signore è ogni giorno con noi, uguale quanto sia grande l'epidemia, la pandemia, quanto possa magari farmi paura questo coronavirus e tante altre minacce che magari stanno solamente aspettando che entrano nel nostro mondo. Voglio concludere. Ciò che Dio è per me è il mio Dio. Devo essere consapevole della grandezza di Dio. Alza gli occhi al cielo e guarda un po' quanto è grande il nostro Dio, solamente a considerare quanto è grande magari il Sole e altri pianeti, l'universo. Un secondo punto era ciò che Dio fa per me. Egli ti libererà. Leggiamo dal versetto 15 del Salmo 91. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili e lo libererò e lo glorificherò. E qui non è che sta dicendo che non veniamo mai a trovarci in difficoltà, perché noi veniamo a trovarci in difficoltà. Però la promessa qual è? Sarò con lui nei momenti difficili e lo libererò e lo glorificherò. Questa è la promessa del Signore, che quando noi attraversiamo le acque, che magari vogliono sommergerci, il Signore ci libererà. E come terzo, ciò che io devo fare, confidare in Dio. E confidare in Dio nasce da una relazione intima di comunione con Lui. Amen.